You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I say to myself, oh, wonderful world.
Benvenuti su Caratteri Fantastici. Oggi abbiamo ospite Clelia Farris, intervistata da Francesco Verso. Buon ascolto!
Grazie Roberta e grazie anche a Fantascientificast per l'ospitalità e la possibilità di fare questa chiacchierata stasera insieme a Clelia Farris e a me. Saremo appunto noi due che, diciamo, porteremo un po' di discorsi e ci interrogheremo su alcune questioni aderenti più o meno alla realtà e al futuro. Quindi, insomma, ho il piacere di di presentare, di introdurre Kayla Farris per questa diciamo chiacchierata che abbiamo voluto, abbiamo pensato per un motivo, un paio di motivi in realtà. Il primo è legato al fatto che è appena uscita negli Stati Uniti la prima antologia di racconti di Clelia dal titolo Creative Surgery, tradotta da Rachel Cordasco e da Jennifer Delair, e per l'editore Rosarium Publishing, quindi insomma un'occasione felice, molto felice, perché non capita tutti i giorni che una scrittrice italiana di fantascienza venga pubblicata negli Stati Uniti. E quindi per questo diciamo motivo su Future Fiction ho deciso di ripubblicare uno dei racconti, diciamo uno dei romanzi di Clelia, che è appunto La pesatura dell'anima, che mi ricordo scelsi insieme alla redazione di Keeple per il premio Keeple nel lontano 2010, se non sbaglio. Cioè no, forse il romanzo l'hai scritto nel 2010, ma qualche anno dopo stato...
Forse l'anno dopo, Francesco.
Ok, mi sa. Ricordavo quasi bene, ormai sono sì. passati un po' di anni. E quindi per questo motivo abbiamo deciso di ripubblicare, anzi in realtà lo pubblichiamo in cartaceo per la prima volta dopo l'edizione di Keeple, perché era uscito una edizione soltanto in digitale. Quindi io adesso diciamo comincio a fare qualche domanda a Clelia, entriamo un po' nel vivo del discorso, partendo proprio ovviamente dalla pesatura dell'anima. E vorrei introdurre la prima domanda partendo da una piccola, diciamo, provocazione, nel senso che da qualche anno si parla di solar punk, da pochi anni, molti pochi, diciamo qualche mese per essere più precisi, ma in realtà questa diciamo atmosfera, questa visione del futuro probabilmente già era nell'aria, no? Tanto che appunto molti temi, alcuni temi del solar punk, ante litteram diciamo, erano già presenti nella pesatura dell'anima. Ovviamente parlo dei cambiamenti climatici, no? Di queste migrazioni. Per cui volevo partire da questo spunto, cioè come magari avevi anticipato alcuni temi e da dove è ripartita, se queste appunto suggestioni erano già nella tua mente, nella tua ricerca, ecco.
Beh, diciamo che sì, all'epoca quando ho iniziato a scrivere La pesatura dell'anima si parlava già di cambiamenti climatici e di dell'impatto che stavano avendo sul mondo. Non in maniera così, diciamo, pervasiva come adesso, e soprattutto se ne parlava più a livello proprio di ipotesi, di allarmismi e di gente che riteneva che comunque non fosse appunto un inutile allarmismo questo del cambiamento climatico. Ma io forse sarà che invece ho sempre avuto una grande percezione di questo cambiamento, di questo mutamento, perché ho visto come è cambiato il clima nella mia isola. Abitando in Sardegna mi sono resa conto che effettivamente c'erano dei forti cambiamenti, ci sono tuttora. Cioè, può sembrarti strano che faccia riferimento alla Sardegna, però in realtà, anche se il romanzo è ambientato in Africa, perché poi è ambientato in un Egitto del futuro che conserva elementi del passato, io mi rifaccio sempre molto al posto in cui vivo. E quindi la mia ispirazione è sempre qui dove abito. E quindi nel momento in cui ho notato e vissuto sulla mia pelle questi mutamenti, li ho voluti riportare. Per farti un esempio pratico, la Sardegna ha vissuto due periodi di forte siccità, uno tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 e uno all'inizio degli anni 2000 fino più o meno al 2004-2005, ma di siccità proprio brutta, nel senso che toglievano l'acqua, si iniziava a togliere l'acqua di notte perché durante l'anno non aveva piovuto a sufficienza, quindi bisognava razionarla, quindi iniziavano a togliere l'acqua alle 8 di sera, poi alle 5 di sera, poi alle 2, e ti ritrovavi con mezza giornata senza acqua e tutti si compravano il serbatoio di plastica da mettere nella veranda per avere acqua tutto il giorno. Quindi c'era un po' questa corsa a una soluzione individuale a un problema che in realtà era collettivo e è diventato sempre più collettivo e diventerà sempre più collettivo la penuria d'acqua.
Sì, quindi mi sembra che l'immaginazione, no, venga ovviamente influenzata così profondamente, no, dalla realtà in questo senso. E questi cambiamenti climatici nel romanzo hanno anche una declinazione poi alla fine anche più diciamo diretta, più estetica, anche nella forma stessa in cui assumono certe caratteristiche, certe forme biologiche, per esempio, no? C'è questa ricerca delle piante, come le hai un po' stravolte, no? Mutate anche.
Intanto una delle cose che ha lasciato perplesse le persone che avevano già letto il libro, il fatto che dai rubinetti uscisse la sabbia invece dell'acqua. Cioè ci sono delle situazioni in cui sì, non si può utilizzare l'acqua, cioè uno va a lavarsi le mani ed esce della sabbia micronizzata, e questo è ispirato alle abitudini delle popolazioni del deserto che effettivamente utilizzano la sabbia per pulirsi, laddove l'acqua deve essere utilizzata soltanto e quindi non può, per dire, insomma, devi soltanto berla, e quindi la pulizia avviene in un'altra maniera. Sì, poi ho adottato una serie di soluzioni futuristiche particolari perché nelle due terre è avvenuta, sono l'Egitto che io immagino nel romanzo si chiama Le Due Terre, che si rifà al nome antico dell'Egitto antico, che era dato dall'unione dell'Alto Regno e del Basso Regno. In questo luogo è avvenuta una rivoluzione ecologica, una rivoluzione verde, quindi gli ecologisti hanno preso il potere e hanno imposto una serie di cambiamenti ecologici. Ad esempio, l'illuminazione avviene attraverso le piante, sono i vegetali stessi, la luce, le lampade in casa sono dei fiori, ma sono dei fiori vivi che emettono luce come una normale lampadina. All'epoca avevo letto qui e lì alcune notizie su esperimenti che venivano fatti in questo senso, su vegetali utilizzati per ricavare energia, per produrre anche illuminazione. Invece ho notato che in questi ultimi anni ci sono state molte pubblicazioni di bioingegneria in cui vengono riportati diversi esperimenti di laboratorio che hanno comprovato questo fenomeno. E quindi quando ho scritto la pesatura credevo che risultati del genere sarebbero stati raggiunti ma fra 100-200 anni, insomma li vedevo molto lontani nel tempo. Invece poi leggendo queste pubblicazioni ho scoperto che sono più vicini del previsto. Cioè magari fra 50 anni, fra 30 anni avremo già le piante che ci forniscono la luce.
Eh sì, diciamo che io ho optato per la fotosintesi artificiale in un mio romanzo.
Nei camminatori.
Quindi esatto, quindi sì, posso dire che avendolo scritto, forse ecco, probabilmente alla fine l'idea è quasi coeva, perché ho iniziato a scriverlo nel 2010, quindi l'idea della fotosintesi artificiale un po' già girava, per cui più che le piante, io ho pensato alla pelle, come la pelle possa comunque convertire l'energia solare in energia, diciamo, cinetica o comunque energia per l'organismo. E quindi sì, queste tendenze al biomimetismo sono, secondo me, sempre più frequenti, ma di fatto credo che si riallaccino un po' all'idea che la natura, avendo sviluppato nel corso dei millenni, di milioni di anni, delle tecniche adattive molto peculiari, no? Molto, delle soluzioni incredibili, valga la pena, ecco, imitare, no? Imitare questi schemi, questi modelli che comunque dimostrano essere sostenibili. E questo, secondo me, è il grande pregio, no? Della natura, nel senso che ha una sostenibilità molto accentuata e quindi riesce. Ovviamente il prezzo da pagare è la lentezza, no? Invece noi, accelerando questa evoluzione, accelerando le nostre strategie, risultiamo essere altamente insostenibili per i nostri ambienti. E quindi ecco, volevo un po' capire qualcosa di più e far capire soprattutto qualcosa di più ai nostri ascoltatori e ascoltatrici dell'ambiente, quindi della pesatura, cioè che cosa succede, che cos'è queste due terre, questo Egitto alternativo, cronico che hai immaginato.
Ma intanto, vabbè, dovrei spiegare perché si intitola La pesatura dell'anima.
Certo.
Allora, la pesatura dell'anima avviene nel momento in cui viene catturato un colpevole. La trama del libro, la storia del libro parla di una squadra, di un gruppo di poliziotti sui generis, se vogliamo definirli così, che indaga sugli omicidi. E ha 24 ore di tempo per trovare il colpevole. Una volta individuato il colpevole, grazie alla presenza della dea Iside, avviene lo scambio dell'anima del colpevole con quella della persona uccisa. Quindi il morto risuscita e l'assassino prende il suo posto nell'aldilà. E quindi questa è la storia della pesatura. E la pesatura serve, appunto, gli antichi egizi avevano questo nel culto dei morti, prevedevano che l'anima, una volta giunta nell'aldilà, venisse pesata per stabilire quali fossero le sue colpe. Più l'anima era le colpe, i peccati appesantivano l'anima, e quindi più l'anima era pesante, meno probabilità aveva di sopravvivere nell'aldilà. C'era una concezione di aldilà in cui si faceva una nuova vita, si viveva nuovamente nel regno di Osiride. Se l'anima era troppo pesante, veniva divorata da un mostro dell'oltretomba e scompariva per sempre.
Ok, e quindi diciamo, questo è un sistema che funziona, è un sistema infallibile oppure no?
Beh, è ovvio che per complicare le cose, il romanzo, beh, è ovvio che non tutto fila liscio, non sempre si trova il colpevole, non sempre si giustizia la persona giusta. E quindi questo comporta tutta una serie di reazioni a catena, quindi il morto non risuscita, la squadra 7 viene messa sotto inchiesta, ci sono stati degli errori e c'è anche tutto un contorno politico che circonda poi questa squadra, ci sono delle fazioni che sono a favore, delle fazioni che sono contro, che la vorrebbero eliminare. E quindi poi questo crea tutto l'intreccio della storia.
Una storia molto bella che, che a me è piaciuta tantissimo, insomma, quindi ha un sapore molto particolare, perché appunto sì, è ambientato in Egitto, però c'è sempre, come hai giustamente detto, che traspare anche, no, questo Mediterraneo un po' allargato, ecco. E mi fa piacere, insomma, anche mettere in luce l'aspetto linguistico, perché è una componente importante per due aspetti in questo caso. Il primo, perché c'è un passaggio, no, diciamo, da quella che è la lingua dialettale sarda, che in qualche modo traspare, comunque, magari non proprio in questo, però neanche nella tua produzione un po' più ampia. E poi c'è il passaggio, ovviamente, da questa lingua, che è molto originale, molto personale di Clele Farris, all'inglese. Quindi immagino come le traduzioni possano essere risultate difficili e complicate per le povere traduttrici. Ecco, però una domanda su come l'importanza della lingua per te, e come vedi questo aspetto, che è fondamentale anche nella narrazione, no?
Beh, il fatto è che la lingua comunque determina il mondo in cui viviamo, lo costruisce, lo definisce, e quindi necessariamente questo aspetto ha un riflesso anche su quello che scrivo. Mi piace introdurre dei termini sardi, anche solo delle semplici parole, all'interno dei romanzi, per caratterizzare un po' certi personaggi. Certo, c'è un personaggio della Pesatura che parla un linguaggio tutto suo, particolarissimo, completamente inventato, sì, che mescola una serie di termini molto particolari, molto insoliti, e anche di parole sarde. È un po' ispirato anche a personaggi che ho conosciuto io stessa, che è facile incontrare anche qui a Cagliari. E quindi
la prossima volta li voglio incontrare, allora.
Beh, sai cos'è? C'è, come dire, una sorta di microlingua che si parla qui, in cui siccome Cagliari non ha un dialetto suo molto specifico, si salta molto, si fa una mescolanza di italiano e di sardo in contemporanea, quindi tu ti ritrovi a parlare in italiano con un'altra persona, però se anche lui di Cagliari, magari qui e lì inserisci alcuni termini sardi e l'altro sa a che cosa ti stai riferendo, che cosa vuoi dire. Quindi non è così strano per noi, è normale fare questa mescolanza, senza dover parlare per forza un sardo perfetto, parliamo una sorta di sardo bastascio, di italiano bastascio.
Senti, quindi il rapporto con la traduzione com'è stato?
Il rapporto con la traduzione, beh, è stato decisamente bello, perché Rachel è una ragazza brillantissima e ha colto in maniera perfetta anche molti aspetti, ed è riuscita a renderli anche in inglese, che era abbastanza difficile in effetti poi ritrovare il senso, ritrovare lo spirito di certe uscite dei personaggi. Certo, ammetto che è stata, sicuramente per lei è stata una faticaccia immane, però insomma ho cercato di darle il più supporto possibile, quindi comunque bene o male siamo riusciti a intenderci, pur continuando ognuna a parlare la sua lingua.
Hai un aneddoto, ti ricordi qualche cosa di particolarmente significativo?
Ma ad esempio la cosa che mi aveva sorpreso è quando ho mandato un racconto che si intitola Un giorno da ricordare, che aveva molta terminologia in sardo, e mi ricordo che a un certo punto c'era un personaggio che esclamava: "E tandu? Sì, che vuol dire? E allora? E con ciò? E quindi?" Più o meno, e lei subito, senza chiedermi niente, alla prima traduzione l'ha tradotto "so what?" E io sono rimasta a bocca aperta, ho detto: questa donna ha capito tutto, cioè è un genio della traduzione, perché "so what" era perfetto per rendere "e tandu", cioè dava lo stesso senso di noncuranza, di trascuratezza, appunto, che si voleva dare in quel momento, che voleva usare il personaggio.
Quindi secondo te non esiste un dizionario sardo-inglese?
Ah, penso che esista, credo che online ci sia, ma non so quanto sia valido, perché okay, torniamo lì, ci sono sfumature che un dizionario non può rendere.
Certo, forse chiederò a Rachel se ha utilizzato un'intelligenza artificiale, un algoritmo o qualche amico sardo. Può darsi, forse un mix delle tre. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest us. If you don't want me, set me free. Set me free. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow?
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it, email redazione@fantascientificast.it.
La pesatura, ora non voglio invece di entrare più nella pesatura, volevo però parlare di quello che è successo dopo la pesatura, cioè comunque hai scritto anche un altro romanzo ambientato nello stesso universo in qualche modo, no? La giustizia,
sì,
di Iside.
E sì.
Volevo sapere anche magari, ecco, qualcosa, come hai sviluppato l'idea, se c'è un collegamento o meno,
la giustizia di Iside in realtà è un libro costituito di frattaglie, in un certo di ritagli no, nel senso che quando ho iniziato la pesatura dell'anima, ogni situazione, ogni personaggio mi apriva moltissime strade, moltissimi sviluppi collaterali, quindi stava venendo fuori un romanzo monstrum in cui la storia si allargava di smisura, i personaggi aumentavano, ognuno aveva una sua storia da portare avanti, un aspetto a cui tenevo molto, in effetti, era che cosa succede ai resuscitati dopo che tornano.
Mm-hmm.
Era quello poi anche la cosa che volevo approfondire. Solo a un certo punto mi sono trovata in alto mare, non riuscivo a finirlo questo romanzo, quindi praticamente cosa ho fatto? Ho tolto gran parte delle storie collaterali e ho lasciato solo la linea principale, diciamo così. Le storie collaterali però sono rimaste e premevano per uscire, e quindi le ho riorganizzate in un romanzo a parte che è diventato La giustizia di Iside, in cui ho raccontato in effetti più cosa succede ai resuscitati una volta che sono resuscitati, che sono ritornati quando oramai erano stati pianti come morti, insomma, anche lì la situazione non è semplice, non è facile, non è tutto bello e roseo essere rinati ed essere ritornati.
Ho capito. Allora io vorrei adesso tornare al principio, cioè a quella menzione che ho fatto al Solar Punk, perché nella mia testardaggine e ostinazione, alla fine, volente o nolente, ma ti ci ho tirato dentro, no? Quindi qualche tempo fa mi hai mandato un racconto meraviglioso, veramente credo molto bello, molto da Gloria Fares, che si chiama Verdeggiare, e che ovviamente inserirò nella prossima mitologia Solar Punk che conto di far uscire, Covid permettendo, verso aprile-maggio, insomma. E quindi volevo chiederti anche qualcosa di questo racconto, perché a me ha colpito tanto per le visioni che zampillano, per le idee che fuoriescono così proprio dalla tua immaginazione.
Ma Verdeggiare, allora, intanto ovviamente è ambientato in Sardegna, è ambientato anche vicino a casa mia praticamente, ma parla di un gruppo di ragazzi che porta avanti una sorta di serra sociale, di esperimento, di serra collettiva, in una città diventata caldissima, in una Sardegna diventata appunto eternamente calda, e quindi tenta di portare avanti un esperimento che si chiama agricoltura di precisione, che in effetti esiste realmente. Anche qui ho visto una sorta di piccolo documentario in cui si faceva riferimento a questa agricoltura di precisione, che può avvenire solo attraverso le serre. È una serra. Il vantaggio è dato dal fatto che all'interno della serra si possono coltivare anche varietà antiche di frutta, di piante particolari, che non hanno bisogno di pesticidi e di antiparassitari, proprio perché la serra stessa e l'ambiente stesso estremamente controllato dal punto di vista climatico, dal punto di vista e di tutto quello che c'è attorno, per cui le piante non hanno più bisogno di difendersi dall'attacco dei parassiti, degli insetti, e quindi è l'essere umano che controlla questo aspetto e quindi può portare avanti anche un tipo di agricoltura differente. Poi certo, attorno c'è una città particolare, una città che, da cui tutti scappano. E alla fine sì, c'è questo aspetto della fuga in cui anche le case più sofisticate, le abitazioni meglio costruite, comunque alla fine non sono pensate come dovrebbero, non riescono a proteggere dal caldo e a rendere vivibile la vita delle persone.
Ecco, quindi questo aspetto legato per esempio alla, diciamo, al dubbio se scappare o restare, no? se migrare o combattere, se la soluzione debba venire, no, dalla ricerca di un altro luogo, o se invece le radici siano più forti, no, del desiderio di fuga. Questo sono due personaggi, no, che incarnano queste due tensioni, quindi ecco, è un po' anche quello che sta succedendo alla Sardegna stessa, no?
Sì, beh certo. No, in Sardegna c'è sempre stata migrazione, comunque in passato era certo. La migrazione per assenza di lavoro, quindi comunque le persone si spostavano a nord in cerca di lavoro. E adesso migrano i laureati, e gli agricoltori restano, però effettivamente restano anche magari aggrappati a un sistema di coltivazione vecchio, nel senso che continuano a coltivare come se il clima non stesse cambiando, come se il clima fosse uguale a 30 anni fa, mentre adesso in effetti i periodi freddi necessari allo sviluppo di determinate coltivazioni non ci sono più, sono rarissimi. Cioè, lo scorso anno qui abbiamo avuto una settimana di freddo serio. Non è possibile coltivare carciofi con una settimana di freddo, non escono bene. Cioè, bisogna in realtà sì, inverdeggiare, diciamo sì, metto molto questa contrapposizione tra andare o restare, però restare non vuol dire restare rassegnati, esatto, a beccarsi quello che arriva. Ci può essere anche una terza via, si può andare fuori ad apprendere, a studiare, a imparare le tecniche, a tornare poi per applicarle, per adattare l'ambiente all'aridità, adattare la nostra vita, il nostro modo di anche solo di coltivare a un clima cambiato.
Ecco, quindi tu vedi questa come possibile soluzione, cioè o meno come ipotesi, un andare per tornare?
Sì, ci credo fortemente. Non penso che capisco le migrazioni, anche le migrazioni odierne, però non credo che ci si possa spostare tutti in massa e verso nord e abbandonare le zone centrali del pianeta. Credo che sia indispensabile sviluppare modi per convivere col caldo, con l'aridità, con meno acqua, con tutte queste modificazioni. D'altra parte, l'essere umano è sempre stato molto plastico. Cioè l'adattamento fa parte del nostro DNA, non per niente siamo appunto anche animali a temperatura variabile, proprio per poterci adattare a qualunque clima.
Eh sì, certo, ma quindi non vedi però una soluzione endogena, cioè bisogna andare via per poi tornare, non è possibile trovare delle soluzioni senza dover andare via prima.
Ah, senza il movimento? Sai cos'è? Ho l'impressione che il movimento serva un po' anche per sviluppare meglio il cervello, l'intelligenza. Cioè un certo movimento alla fine è necessario. Non puoi stare fermo dove sei e sperare appunto di che ti vengano. Devi confrontarti con altri ambienti, con altri esseri umani. C'è bisogno del confronto, è necessario.
Sì, ho capito. Sì, ma certo, essendo su un'isola magari è un po' più difficile, però ormai i mezzi di comunicazione sono tali per cui non è più difficile come una volta, ecco, quindi quelle migrazioni di un tempo sono molto diverse da quelle di oggi. Sì, ricordo che abbiamo conosciuto anche noi una traduttrice bravissima che ha deciso di tornare, no? Dopo aver studiato all'estero, ho deciso di tornare per investire proprio.
Ah, sì, sì. Giovanna, sì, esatto. Ho capito adesso a chi ti riferisci. Bravissimo. Sì, okay, sì, è vero.
L'esempio di un credo proprio di un'eccellenza che appunto decide di andare in direzione opposta, magari, no? Anche se forse c'è questo desiderio in una nuova generazione di non. Certo, messi in condizione di poter sopravvivere, no? Questo è poi il grande problema del nostro paese. La fuga, tanto una fuga così dettata da qualche ambizione, se non quella appunto della realizzazione di se stessi o della sopravvivenza. Quindi poi se ci sono queste condizioni si ritorna. Qui comunque apriamo una questione più grande della fantascienza, noi possiamo solo immaginare dei ritorni.
Sì, troppo ampia anche per la fantascienza.
Vabbè, diciamo, io ho provato a fare un grande ritorno dopo un giro intorno al mondo, sempre nei camminatori, per cui ci sono sempre queste mete che odiamo, ma che poi alla fine sono la nostra destinazione finale in qualche modo. Diciamo, allora volevo continuare con un accenno a quelle che sono in realtà poi le tematiche che escono dai racconti, no? un'antologia Creative Surgery, che appunto parte da, il titolo viene da Chirurgia Creativa, che è un altro racconto formidabile che abbiamo pubblicato di anni fa ormai, ma che ha a che fare con questa estetica così caricaturale, no? Che emerge il brutto è il nuovo bello, così mi pare che era un po' lo slogan.
Sì, era un po' il sottotitolo, sì, di Chirurgia Creativa.
esatto, e quindi ecco, da quello poi alla consistenza delle idee, che è un altro racconto formidabile secondo me, ha appunto Un giorno da ricordare, che parla di come i cambiamenti climatici stanno impattando un po' la nostra vita, la nostra esistenza, questa Cagliari, no, quasi semisommersa dall'innalzamento del livello dell'acqua. Ecco, tutti questi racconti vanno a comporre un mosaico estremamente interessante su un po' quelle che sono le nostre inquietudini, anche un po', no, le nostre debolezze, le nostre fragilità. E questo era un po' quello che volevo che condividessi anche con il pubblico, cioè cosa emerge, no? Fatto questo percorso di insomma parecchi anni, no? Hai tracciato varie direttive, quali pensi possano essere le tematiche più forti della tua poetica, uso questo termine volutamente.
Ma sicuramente sì, il rapporto, il modo che hanno le persone di affrontare il cambiamento, che non è mai facile, appunto, che come capita in Un giorno da ricordare, arriva un po' dall'oggi al domani, cioè in maniera talmente repentina che le persone non sono preparate. In un giorno da ricordare ironizzo un po' sui cambiamenti climatici in Sardegna, perché qui da noi può capitare che il giorno prima si sia al mare ad abbronzarsi e il giorno dopo sei già col giubbotto imbottito perché tira vento, c'è freddo e il mare te lo scordi, insomma. Quindi ho immaginato che arrivasse una gelata notturna in una notte e quindi il mare ghiacciasse completamente e gli abitanti della città si ritrovano a dover affrontare una situazione che non hanno mai visto prima, abituati appunto al caldo, alle temperature praticamente tropicali. E quindi faccio dell'ironia, insomma, sul clima della Sardegna e però costruisco anche una storia intorno al mutamento e al modo che hanno le persone di affrontare questo mutamento.
Okay. E per chirurgia creativa mi interessa molto quello.
L'ispirazione di chirurgia creativa in effetti mi è venuta dal fatto che ho notato che la gente da un certo periodo in poi ha cominciato ad avere una grande passione per i cani, mentre in passato soltanto poche persone potevano permettersi di tenere un cane in casa. Poi da un certo periodo in poi praticamente tutti hanno un cane e in genere ho notato che i cani erano sempre tutti brutti, cioè erano cani di razza, di razze pure, spesso di razze anche costose. E io effettivamente li trovavo brutti, poi magari erano anche simpatici, per carità, però mi meravigliava molto questo aspetto. E quindi ho immaginato un duo di costruttori di cani che fanno delle chimere praticamente, mettono assieme chirurgicamente degli animali creando questi cani o questi animali da compagnia. E c'è anche il tartagatto, in effetti, ora che mi ricordo, non solo i cani. Creando questi animali da compagnia che poi spopolano, vanno a ruba, piacciono tantissimo proprio per il loro aspetto repellente. E questa vicenda fa un po' da contraltare anche al problema del protagonista che vorrebbe cambiare i propri connotati perché alla ricerca del vero se stesso. E quindi si chiede che aspetto abbia il vero se stesso, insomma. E quindi è una storia appunto sull'apparire, su che poi comunque per me non è sempre legato anche all'essere alla fine.
E questo accenno che hai fatto appunto all'identità, no? Diciamo da un spunto per riflettere è anche un tema, credo che sia anche abbastanza lo hai sviscerato anche penso in Nessun Uomo in Paradello, e quindi credo che faccia parte anche del tuo sentire, del tuo raccontare comunque questo desiderio di ricerca dell'identità. E per questo volevo chiederti, insomma, credi che nella fantascienza sia più semplice o comunque ti dia degli strumenti maggiori di libertà espressiva per quanto riguarda la costruzione appunto di questa ricerca dell'identità rispetto, non lo so, ecco, effettivamente non so se tu abbia mai scritto anche cose al di fuori del genere, io personalmente no. Però era una domanda che volevo farti, cioè se ti senti a tuo agio nella fantascienza anche per questa libertà di poter utilizzare questi strumenti con maggiore libertà rispetto a, diciamo, a narrativa classica.
Sì, credo che libertà sia la parola giusta, in effetti, cioè stare all'interno delle regole della fantascienza e quindi poter far accadere anche cose che nella vita di tutti i giorni non accadono, in effetti mi permette di essere più libera e anche di, come dire, mettere alla prova un po' i miei personaggi, creare delle situazioni limite, delle situazioni forti in cui poi loro sono messi davanti a delle scelte, davanti a loro stessi, e quindi questo gli permette a momenti una maggiore conoscenza di se stessi. Adesso, mentre parlavi, mi è venuto in mente Nemico Segreto, che comunque fa sempre parte dell'antologia, certo. La consistenza delle idee, in cui c'è un uomo davanti allo specchio, il personaggio è davanti a se stesso allo specchio, e però lo specchio assume una dimensione differente, lo specchio ha una sorta di consapevolezza sua, è un può essere inteso anche come un ritrovato della scienza, perché gli fornisce delle informazioni sullo stato di salute, su come si sente, eccetera, e però nello stesso tempo, come dire, gli dà anche delle indicazioni di vita, lo giudica, gli fa anche da coscienza praticamente.
Cioè,
e quindi questa è una, sì, è una cosa, ad esempio, che avrei potuto, cioè, che si può scrivere solo nella fantascienza. In una storia realistica sarebbe venuto fuori un personaggio schizofrenico, insomma, non sarebbe venuto fuori
un personaggio pirandelliano, forse.
Sì, appunto. Però col mezzo dello specchio, dell'utilizzo di questo apporto scientifico, vengono fuori degli aspetti umani abbastanza interessanti.
Lo specchio è un archetipo, no?
Sì,
diciamo,
no, beh, certo.
No? Da Narciso a tratto di Dorian Gray, insomma, siamo. È già una forma di tecnologia riflessiva, no? Quindi ci permette questo. E, no, anche Rebecca mi veniva in mente, no? Il racconto. No? Chiusa, un'identità chiusa nella gabbia.
Ah, sì, in quel senso. Perché certo è chiusa nella casa e non può. E non può uscire. Sì, anche.
Pensando a identità che devono trovare soluzioni, no? Che devono riflettersi, che devono fuggire, che devono. No, vabbè, magari sono andato un po' troppo lontano. Ok, allora diciamo che siamo arrivati a una specie di conclusione, ovviamente non definitiva, ma. Il tempo è giunto quasi al termine, quindi io non so se volevi aggiungere qualcosa, ti lascio ovviamente uno spazio di coda a tua discrezionalità.
Ma no, volevo concludere semplicemente dicendo che non immagino mai un futuro negativo, nel senso che non propendo alla cupezza delle distopie, insomma, non penso che il futuro sì, sarà sicuramente diverso dal presente, però diverso in modo positivo. Ho fiducia in questi cambiamenti e credo che se riusciremo a utilizzare la nostra intelligenza emotiva, riusciremo ad arrivare a un futuro migliore, a un futuro, diciamo, non dico roseo, non voglio dipingere tutto in termini così meravigliosi, però c'è un grande margine di miglioramento per l'umanità in questo senso.
Questo è sicuro, sì. Va bene, allora speriamo tutti di sviluppare la nostra intelligenza emotiva, perché ne abbiamo un gran bisogno in questo momento di deprivazione emotiva e di bolle in cui viviamo e di universi virtuali in cui siamo relegati. E quindi io ringrazio Clelia per questa bella chiacchierata.
Grazie a te.
Ringrazio ovviamente anche Fantascientificast per l'ospitalità e spero che appunto la trasmissione sia stata di vostro gradimento e speriamo di ritrovarci su queste frequenze in un futuro non troppo lontano. Grazie a tutti e buona serata.
Ciao.
E per oggi è tutto. Un buon proseguimento e alla prossima puntata di Caratteri Fantastici.
Here I go, out to sea again. The sunshine fills my head, and dreams hang in the air. Gulls in the sky, and in my blue eye, you know it feels unfair. There's magic everywhere. Look at me standing here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh and cry. It's a wonderful, wonderful life. A wonderful life. The sun's in your eyes, the heat is in your hair, they seem to hate you, because you're there. And I need a friend, oh, I need a friend, to make me happy. Not so alone. Look at me here on my own again, up straight in the sunshine. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to laugh and cry. It's a wonderful, wonderful life. No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.